Ecco, adesso diamo la parola al primo relatore, che è Roberto Mancini.
Hai visto un gesto di venire qui vicino a me?
Tutto questo?
Non ci credi più a niente.
Allora, grazie dell'invito e della possibilità di partecipare a questa festa, si può dire che è una festa, non è solo la presentazione del libro. Quello che Giuseppe ha scritto lo si può leggere, no? Lo si può anche sentire personalmente secondo tanti registri, tante chiavi diverse, no? C'è un registro poetico, l'avete sentito? C'è un registro che parla proprio della vita dell'anima, dove l'anima però non è un rifugio, l'anima è l'energia, è la libertà profonda della persona, non è una cosa separata dal corpo, non sarebbe in linea con lo spirito di Giuseppe, che non è così dualista, così scisso. C'è un registro educativo, no? È costante l'attenzione alle nuove generazioni, a quello che le fa crescere. C'è un registro ogni tanto politico, quando Giuseppe mette in guardia appunto da questa frana costante, direi ancora non arrestata, per cui dall'essere, no, possibilmente una società comunitaria, ci siamo ridotti a questa cosa volgare, disumana, di essere una società mercato, dove ognuno di noi è una risorsa, un esubero, uno strumento, è giudicato sulla prestazione, ci sta pure bene perché diciamo che è la meritocrazia, e questo significa che ci siamo scordati della nostra umanità. E Giuseppe questo lo sottolinea e ogni tanto richiama, c'è anche questa chiave politica. C'è una chiave ecclesiale, e ogni tanto insomma denuncia lo scarto che c'è tra questa chiesa che fa parte della frana e invece la memoria del Vangelo. Ecco, per dire che sono tanti chiavi, quindi il libro può apparire frammentario perché sono raccolte di appunti, di articoli, però non è frammentario, direi che è polifonico perché queste chiavi le tiene insieme. Quello che ne scelgo una sola, naturalmente, non è che voglio, no, riassumere questa cosa, non si può riassumere. Con questo libro bisogna dialogare, no? Ecco, io scelgo una chiave soltanto, la chiamerei la chiave evangelica, nel senso che proprio pensando, oltre al libro, no, leggendo il libro, ho pensato a Giuseppe, naturalmente. E quello che colpisce di Giuseppe, almeno dalla mia esperienza, da quello per cui io l'ho conosciuto, sono due cose. Ecco, la prima è che Giuseppe ha accompagnato le persone e accompagna le persone nonostante la frana. Cioè, nonostante tutto l'elemento negativo di crisi, di perdita dei valori, di perdita delle relazioni, tutto quello, no, su cui spesso ci lamentiamo, e il nostro lamento non fa che accelerare la frana, perché insomma uno si lamenta quando in realtà vuol dire che non ha più l'energia, non ha la passione, non ha quel minimo di esperienza di felicità per dire io comunque scelgo un altro modo di vivere, no? Quindi la lamentazione è quasi un fatto così residuale di adattamento a malincuore, ma pur sempre di adattamento. Invece lui accompagna le persone e testimonia che la frana non è la realtà, o quantomeno non è tutta la realtà, cioè che si può vivere altrimenti. Ecco, allora questo, almeno così nel mio linguaggio, si chiama profezia, dove si capisce che la profezia non è un annuncio, tantomeno una previsione sul futuro. La profezia è uno stile di vita, è un modo di vivere. Quando tu assumi veramente quella parola, no, che ci richiama la nostra umanità, e la segui così tanto che ti diventa naturale vivere in quel modo. Quindi i profeti non sono annunciatori, sono persone che vivono, nonostante la frana, vivono in un modo tale che diventa memoria della nostra umanità. E quando ci ricordiamo della nostra umanità, anziché vendercela per la crescita, per il mercato, per il potere, per la carriera, vedete voi, ce la vendiamo per mille cose, quando anziché vendercela ce ne ricordiamo, beh, lì ha anche posto la presenza del Dio vivente, di quello che chiamiamo Dio con questo pronome misterioso, diceva Martin Buber, dovremmo dargli del tu, ma insomma ci capiamo, no? Questo spazio che rischia di restare vuoto se non c'è spazio per l'essere umano. Ecco, Giuseppe, la prima cosa che leggendo mi veniva in mente, è stato un profeta, ed è un profeta che accompagna, nonostante queste fatiche, nonostante la più grande frana, che è la frana interiore, non solo la frana dei costumi, la corruzione, la politica che non dà risposte, diventa autoreferenziale, l'economia che diventa assolutamente impazzita, delirante, no? Pensate a un piccolo indizio, sapete che da quest'anno nel calcolo del PIL mettono anche i dati dell'economia criminale, il pizzo, la droga, la prostituzione, quindi noi faremo un balzo avanti, l'Italia ci avrà, siamo piuttosto esperti in materia, e quindi il nostro PIL ci avrà sicuramente. Che vuol dire però, eccola la frase, cioè noi non distinguiamo più tra il sudore della fronte, lo dico in immagine retorica, e le pratiche criminali, tra il lavoro che esprime l'umanità delle persone e invece quello che soffoca una società intera, non siamo più in grado di distinguere. E per noi questo è il prodotto interno lordo, cioè aumenta la crescita. Ecco, nonostante tutte queste frane, la frana peggiore è quella frana interiore, per cui noi ci consegniamo, convinti della nostra impotenza, a queste forme del male e cominciamo a ritenerlo normale, lo normalizziamo, no? E in qualche modo siamo rassegnati, adattati, in un certo senso morti anzitempo, che come sapete vita e morte non dipendono semplicemente dal fatto che uno respira, parla, si alimenta, cioè non sono dati biologici, sono dati esistenziali. Noi siamo in vita nella misura in cui siamo ancora capaci di ricevere e di ricomunicare almeno un frammento d'amore, magari anche solo di ricevere. Siamo morti già, anche se cambiamo 100 anni, quando noi siamo assolutamente chiusi a questa dinamica, tanto che, fate la riprova, voi conoscete persone biologicamente vive che sembrano veramente mummificate e persone scomparse il cui affetto arriva ancora oggi e la relazione è viva. Quindi vita e morte non sono un dato biologico, la biologia è una parte, ma vita e morte dipendono dall'amore, dalla qualità di quest'amore, dalla mancanza di quest'amore. Ecco, allora la grande frana è quella interiore, quando noi ci adattiamo a un mondo disumano. In tutti questi anni e fino ad oggi Giuseppe è stato un testimone del non adattamento, è stato un testimone profetico e l'ha fatto non con l'orgoglio di chi crede di avere una verità. Sapete quante volte i credenti, noi credenti o magari le frange politiche più radicali, no? Sono tutte tentate da un virus che in Italia insomma, è piuttosto diffuso, che è il settarismo. Io conosco il Vangelo, io conosco la società senza classi, allora tratto gli altri tutti da stupidi, penso di avere la verità, pescando la profezia con la presunzione. Ora invece nel cammino di Giuseppe c'è stata questa umiltà per cui si fa strada con gli altri. Non importa se hanno torto o ragione, importa la loro umanità. E lui ha accompagnato questo cammino all'umanità. Questa era la prima cosa che pensavo con gratitudine leggendo questo testo. Ecco, la seconda cosa è che Giuseppe è una di quelle persone, senza appunto adesso farne, no, un'idolatria, no, quello che concretamente ha testimoniato, no, è una di quelle persone che contrasta un fenomeno, secondo me, molto negativo, che è nella visuale della mentalità contemporanea la rimozione del Vangelo. Fateci caso, non solo nel contesto sociale, che conosce la religione ma non conosce il Vangelo, ma addirittura nel contesto ecclesiale, che conosce tradizioni, pratiche, ragioni di prudenza, documenti della CEI, documenti ecclesiali, ma stranamente al massimo cita una frasetta del Vangelo con grande parsimonia, cioè vuol dire che è stato tolto dalla nostra visuale, perché se fosse riammesso il Vangelo introdurrebbe dei criteri, non dico religiosi, il Vangelo non è religioso, cioè non ti chiede un'appartenenza esclusiva, non ti chiede un culto, non ti chiede un'obbedienza, sembrerà strano, ma non ti chiede altra obbedienza che quella di una vita riuscita. no? Altra obbedienza che è quella che si deve alla felicità come vocazione degna dell'essere umano. Non è il mercato, non è la sopravvivenza, non è il potere, non è salvarsi l'anima. La felicità condivisa, quella è la vocazione dell'essere umano. Ora, se noi riammettessimo il Vangelo nella nostra visuale, scopriremmo primo un metro di giudizio per capire quello che ci sta accadendo. Noi ancora ci beviamo le cose che dicono al telegiornale: la crisi, le riforme strutturali, la crescita, la modernizzazione, tutte truffe, tutte cose false. Eppure ci mancano gli strumenti, anche un po' lo spirito critico, per capire la mistificazione, propaganda pura, che cozza contro la nostra esperienza. Dovremmo chiederci come mai tra la propaganda e la nostra esperienza vince la propaganda. Cioè ci rappresentiamo la realtà secondo l'immagine data dalla propaganda. Faccio l'esempio più clamoroso, no? Noi pensiamo che siamo in crisi, ma non è una crisi. Sono da un lato gli effetti di un progetto preciso, sostituire l'egemonia finanziaria alla democrazia, che ci vuole capirlo. Come si fa a credere che sia una crisi? La crisi è come un temporale, un fatto naturale, aspetti che passa e poi ricominci come prima. Questo non è il caso. L'altra cosa che noi viviamo è chiaramente un declino in un modello. Cioè vuol dire che ormai da decenni e decenni i rapporti di forza mondiali si sono spostati e l'Europa non è al centro del mondo. Altro che il nord, il sud, il Veneto, la Sicilia, le Marche, l'Europa non è più al centro del mondo e nemmeno gli Stati Uniti. Allora noi che viviamo in questa parte del mondo, da dentro crediamo che sia una crisi, cioè ci autorassicuriamo pensando tra poco passa e ricominciamo come prima. E invece no. Questa situazione sta rivelando una cosa molto diretta, anche molto positiva e profetica, che il mondo fondato sul potere e sul potere del denaro non sta in piedi. Cioè dobbiamo completamente cambiare strada. Allora, se rigiriamo dentro la nostra visuale, riammettiamo il grande espulso, cioè il Vangelo, noi potremmo scoprire criteri, dicevo, non religiosi, ma antropologici, ma etici, direi laici, profondamente capaci di accomunare le persone, non di dividerle in base a un'appartenenza religiosa, che ci permetterebbero di riconoscere quel futuro e di ospitarlo nel presente, quel futuro che oggi noi assolutamente non vediamo, ma perché gli sbarriamo la strada o ostinatamente continuando in queste logiche e in questo tipo, no, di organizzazione iniqua della società. Allora, che c'entra Giuseppe con questo discorso? Che la riammissione del Vangelo nella nostra visuale, poi un attimo dirò che vuol dire per me, richiede persone e comunità credibili che lo rendano trasparente, che lo rendano visibile. Il Vangelo da un lato è un libro, e allora è chiaro, se tu il libro non lo conosci, fai come il cittadino italiano che non conosce la Costituzione, il cattolico italiano non conosce il Vangelo, quindi passa per cristiano qualsiasi cosa. Da Padre Pio a Radio Maria, Bruno Vespa, vedete voi, Andreotti, una serie di cose che hanno l'etichetta di cristiane sono lontanissime dal cristianesimo vero. Per noi funziona tutto, va bene, diventa quasi una superstizione. Ma se non conosci il testo, se non conosci il libro, se non ti ci confronti, non ne fai la bussola della tua vita, il Vangelo è uno specchio, ti dice dove stai tu. Prima che tu provi a leggerlo, è lui che legge te, ma tu devi avere questa disponibilità a farti leggere, se no la tua pretesa di leggerlo non funziona. Allora, è un libro, ma questo libro parla se ci sono persone, comunità, forme di vita che lo realizzano. Ricorderete Francesco d'Assisi, lo costrinsero a dare la regola, no? Lui non voleva dare la regola, sapete perché? Perché per lui la regola vera era il Vangelo, e il Vangelo è una forma di vita. Non è una serie di precetti, di divieti, per lo più incentrati sulla sessualità, e invece molto laschi, molto permissivi dal punto di vista, guarda caso, della proprietà, del potere, dell'economia. Non è stato stravolto. Allora io rileggo il Vangelo, lo reincontro quando trovo persone, comunità che lo vivono, che lo prendono sul serio, lo fanno con umiltà, non ne fanno un motivo di potere. Ecco, Giuseppe è uno che vive così, che tutti questi anni è riuscito a vivere in questo modo, direi l'ha fatto con grande umorismo, e questo è il segno dell'autenticità. Sapete, Giuseppe non l'ha fatto in modo moralistico, non c'è una riga anche nelle sue denunce della frana, nessuna denuncia di tipo moralistico, non c'è nessuna lamentazione, insomma, ipocrita, con grande, da una parte, compassione, cioè capacità di sentire la sofferenza che la frana comporta, ma dall'altra sempre con grande umorismo, che in fondo è profetico in sé e ti ricorda che il negativo che vivi non è la verità, è concreto, è un fatto, ma non devi credere alla sofferenza, non devi credere alla morte, non devi credere al male, perché la verità è un'altra. Il male accade, la sofferenza c'è, il negativo ci tortura, eppure la verità è un'altra. Allora l'umorismo, con grande umiltà, con grande ironia, accoglie questa contraddizione. Allora Giuseppe l'ha fatto con questo stile. Quello che dice, secondo me, non si comprende quando dice: io voglio rompere questo assedio della disperazione, io voglio battermi contro l'idolatria, io voglio battermi contro questo sacrificio dei giovani, e così via, fa una serie di denunce. Allora uno non lo capisce se non ha presente che questo esprime uno sguardo evangelico. Questo testo è la scrittura di quello che si vede da uno sguardo evangelico, con umiltà, con ironia, senza spirito di esclusione degli altri, direi proprio in modo non religioso, se religione significa appartenenza esclusiva, e senza moralismo. Che cosa allora succede se io riammetto, no, il Vangelo nella visuale e faccio riferimento a persone come lui che accompagnano un cammino diverso, che non è una frana ma è una rinascita di relazioni, di comunità, di persone? Ogni volta che lui racconta di persone ferite, di persone colpite, attenzione, non dalla vita, dal disamore, dall'incuria, dalla prepotenza, quando lui incontra persone ferite, anche quando prende atto di quella ferita e non può fare altro, si sente che c'è uno sguardo di rinascita e che anche la relazione d'ascolto è un elemento di una dinamica di rinascita, non è qualcosa che conduce alla disperazione. Sapete, la sofferenza porta sempre a un bivio, può portare alla disperazione. Allora diventa ancora più egoista. Non è vero che la sofferenza ci nobilita, ci umanizza, la sofferenza ci schiaccia, la sofferenza può disumanizzarci. Oppure l'alternativa, se tu hai una forza con cui affrontare la sofferenza, che nella vita, oltre che nel Vangelo, si chiama amore, che può essere qualcosa che levica, che affronta, che plasma questa sofferenza, allora l'alternativa alla disperazione è la compassione. Nello sguardo, nelle parole di Giuseppe, non trovate mai disperazione, quindi è un libro puro, incontaminato da questo virus della disperazione. Trovate l'espressione della compassione, che non è la pietà, non è la pacca sulle spalle, vuol dire faccio strada con te. Vuol dire apro il mio cuore a quello che il cuore tuo sente, mi metto a guardare il mondo da dove guardi tu. Ecco, questo testimonia Giuseppe nel libro. Allora ecco l'indicazione conclusiva, insomma, di questa breve riflessione di commento su Giuseppe e sul suo libro, insieme, perché vanno insieme. Ecco, che vuol dire riammettere il Vangelo? Pensate, no? Significa tornare a vedere come credibili, tornare ad ascoltare, a seguire come veramente attendibili le parole inaudite di Gesù. Cioè rimuovere il Vangelo vuol dire rimuovere quello stile di vita, quel modo d'essere così umano che lui incarnava. E che cosa abbiamo rimosso di quel modo? Se voi cercate nel libro, queste cose le trovate tutte. Allora, la prima, abbiamo rimosso la filialità, cioè che tutti noi siamo figli di Dio. Non è che veniamo dal male o veniamo dal peccato originale. Pensate alla fatica che ha fatto la nostra teologia di conoscere che siamo figli di Dio: con una mano ce lo dice, con quell'altra ce lo toglie, perché dice Gesù era il figlio di Dio, tacco, mettiamo nell'altare. Noi siamo figli adottivi. Sapete che vuol dire figli adottivi? Che noi abbiamo un'altra origine, in qualche modo veniamo dal male, siamo dei trovatelli, non si è capito da chi veniamo, capite? Contrasta addirittura col concetto di creazione. Il concetto di creazione dice che tutti siamo figli di Dio, poi lo diventiamo veramente vivendo in quel modo, così come Gesù è vissuto. Allora, in queste pagine riemerge la tenerezza della filialità. La vera condizione umana è accettare di essere figlio senza per questo sentirsi minorenne, poco autonomo, dipendente. Noi giudichiamo il figlio con lo sguardo del potere, E quindi non vediamo l'ora di non essere più figli, di essere quelli che comandano, che gestiscono un potere. E c'è l'accettazione della filialità evangelica, è il massimo di autonomia, è il massimo di fioritura, perché nel testo biblico figlio vuol dire somigliante al padre. Tradotto vuol dire che l'uomo è divino, l'uomo non è uno scarto, non è un prodotto di scarto, non c'è questa cosa del peccato originale. Lui, se ama come Dio, esprime la sua vera umanità, cioè la sua vera divinità. Allora questa tenerezza qui nel testo la ritrovate. Poi pensate, l'altra cosa che è stata rimossa, che questo amore è il centro dell'esistenza umana, mentre la nostra, in gran parte, adesso non dico tutta, però in gran parte della nostra tradizione, noi pur di non credere nell'amore ci abbiamo messo il potere, il dogma, la verità dottrinale, i sacramenti vissuti come delle magie per quell'improvviso, prima studiavano tutti, erano tutti mafiosi, però poi fanno la comunione, chissà che succede, oppure si battezzano, oppure fanno la processione, però la vita non cambia, è sempre quella. Per cui a volte l'esperienza religiosa è la cosa più ipocrita che si trova, perché vogliamo tenere insieme la non conversione e il culto, ma quello che la Bibbia denuncia apertamente. Poi ci abbiamo messo, pur di non credere nell'amore, al posto dell'amore la sofferenza. La nostra nozione di sacrificio, quel sacrificio è quello che ci riabilita gli occhi di Dio, la sofferenza è quella che permette di mandare avanti la storia, è falso. È l'amore quello che permette di mandare avanti la storia. Ecco, qui trovate tanto di questo riferimento all'amore concreto, non trovate la logica del sacrificio, non trovate gli altri sostituti surrogati. Poi c'è un altro elemento importante, mentre noi via via abbiamo, no, ci siamo abituati a trattare i fratelli e le sorelle come altri, li chiamiamo gli altri, sentite che la parola altro mica funziona, perché non c'è un volto, non c'è un valore, non c'è una storia, è una parola indifferenziata, è quasi come se dicessi quella cosa lì, cioè non c'è un nome proprio. Allora nel Vangelo non esiste l'altro, nel Vangelo esiste il fratello, la sorella. Gesù non parla mai del rispetto degli altri, parla dei fratelli e delle sorelle, e non blocca l'umanità nella divisione tra ricchi e poveri, perché parla di condivisione. Nella condivisione nessuno è ricco e nessuno è povero. È inutile che facciamo la retorica sui ricchi e sui poveri. La condivisione. Allora, tutto questo è stato rimosso, che ci abbiamo messo al posto della condivisione? L'accumulazione di tutto quello che possiamo, e poi l'aiuto ai poveri. Ancora nel nostro volontariato siamo convinti che noi aiutiamo gli altri. L'aiuto è un atto di dominio, cioè vuol dire tu stai sopra e l'altro sta sotto che aspetta il tuo aiuto, e ci resterà nei secoli dei secoli, che tu mai accetterai la condivisione, mai accetterai di identificarti con quella persona, anzi a volte lo aiuti quasi proprio per tenerlo a distanza, magari fai pure la Caritas, però vai lì ad aiutare, e mentre aiuti giudichi. Quante volte noi abbiamo distinto tra i veri poveri e i falsi poveri? Ma chi ci dà diritto di fare questi giudizi? Allora, nel libro di Giuseppe voi trovate invece la logica dell'identificazione. L'altro non è semplicemente un altro, è un fratello, una sorella, c'ha un nome, c'ha una storia. L'attenzione che lui porta alle storie, non è un libro narcisista. Questo è pieno di storie di altre persone, di fratelli e di sorelle, non è la storia di Giuseppe. Fa dei riferimenti alla sua storia, giusto, che però sono sempre in dialogo con la storia di altre persone, e di questo lui racconta. Ecco, allora chiudo. Questo che vuol dire? Che leggere questo libro è proprio un atto di memoria della cosa più antica che portiamo nel cuore, cioè di quella relazione con un Dio di felicità, con un Dio che ci apre la vita, che non ci chiama un club ristretto chiamato i cattolici battezzati, questi sono deliri religiosi, no, lui, questo Dio di felicità, chiama tutti a una vita di comunione, di giustizia, di condivisione, ci riporta questa presenza antica nel cuore nostro, e in fondo ci mostra che quello che oggi viviamo non siamo affatto costretti a tenercelo. Noi siamo più forti della cosiddetta crisi a tutte le età, anche da vecchi, pensate al rapporto con i nipoti, alle memorie che abbiamo, alle conoscenze che abbiamo accumulato, ad ogni età, da bambini, da giovani, da adulti, da vecchi, noi possiamo portare un contributo essenziale per una svolta concreta. Allora il senso finale di questo testo, per quello che io ho capito, è di dire: certo che siamo in una grande sofferenza, ma se affrontiamo l'esistenza, l'economia, la politica, la religione con questo modo d'essere, che ha memoria dell'umanità di Dio, memoria dell'umanità di Gesù, quella raccontata nel Vangelo, beh, allora potremo fare in modo che un giorno queste sofferenze saranno un ricordo triste, ma almeno si potrà dire che queste sofferenze non sono state invano, sono state come le doglie del parto. Vi ringrazio.